noi e voi, semplicemente. Commenti su attualità, cultura, politica, a cura di Romano Scaramucci.
Un saluto a tutti voi, cari amici che siete all'ascolto, e benvenuti alla quarta puntata di Noi e Voi Semplicemente. Una puntata particolare, come voi sentirete, perché oggi non ho ospiti qui nei nostri studi di Radio Incontri, ma vi invito ugualmente a restare sintonizzati per ascoltare un interessante intervento di presentazione dell'ultima enciclica sociale di Papa Francesco, Fratelli Tutti, fatta da padre Giancarlo Rosati, che da poco tempo è il rettore del santuario di Santa Margherita qui a Cortona. Pochi giorni fa, infatti, nel contesto di un rito vespertino, davanti ad un nutrito gruppo di persone, con un linguaggio chiaro ed accessibile a tutti, padre Giancarlo ha commentato, spiegandoli, i punti salienti di questa importante enciclica che invita alla fraternità, all'amicizia sociale, indicandole come via per costruire un mondo migliore, più giusto e pacifico, e con l'impegno di tutti. Buon ascolto.
Ecco, buonasera, buonasera a tutti voi e benvenuti, bontà vostra che vi siete arrampicati fin quassù. Speriamo di farvi venire voglia di leggerla, ecco, questo penso già sarebbe molto. E non so se si può acquistare da queste parti questo libretto, ma sicuramente chi ha il computer sul sito, per esempio, della Santa Sede si trova tutto, ma poi se cercate trovate anche molti commenti. Purtroppo ci sono anche molti che criticano potentemente questo documento, come criticano molto il Papa. Sapete, qualcuno dice che è comunista. Allora mi viene in mente quello che diceva un vescovo brasiliano, Elder Camara, morto da un po' di anni, e lui diceva: quando do da mangiare ai poveri dicono che sono un santo, ma se domando perché ci sono i poveri, allora dicono che sono comunista. Quindi qui questo documento si domanda molto perché ci sono i poveri nel mondo, perché questo scandalo ancora della povertà. È evidente che Papa Francesco viene da un mondo, l'America Latina e anche l'Argentina naturalmente, dove ci sono dei segni veramente scandalosi di povertà materiale, e da lì anche altre conseguenze. Quindi è una delle encicliche sociali della Chiesa. Sapete, la prima fu scritta da Leone XIII, Rerum Novarum, che è stata un'enciclica profetica. Naturalmente anche questa enciclica del Papa la dobbiamo leggere in modo non solo per adesso, ma è una profezia, uno stimolo, dovrebbe innescare dei processi di cambiamento. Un'altra cosa, non è scritta solamente per l'Italia, attenti bene, ma è scritta a partire da uno sguardo sul mondo intero. Quindi dobbiamo pensare a livello di mondo, questo ci dice praticamente il Papa. La fraternità proprio universale. È un'enciclica sociale sulla fraternità e l'amicizia sociale, dice subito in apertura il Papa. Quindi non è, come è stato letto, non è un'enciclica dottrinale sulla fraternità. In fondo questo pontificato si caratterizza come pontificato pastorale. È inutile fare confronti con Benedetto XVI, grande teologo, meraviglioso nello scrivere, densissimo, i suoi scritti, i suoi documenti sono meravigliosi da leggere, ma sono complementari. Diciamo che questo è un tempo in cui bisogna pensare come aiutare le persone ad avere fede, come aiutare le persone ad essere cristiani. E questo pontificato è un pontificato pastorale, potremmo dire, come prevalentemente pastorale, anche dottrinale naturalmente, come il pontificato di Benedetto XVI era un pontificato prevalentemente dottrinale. Cose meravigliose ha scritto Papa Benedetto. Ecco, allora sono appunto complementari. Non leggo l'inizio perché è stato letto da Don Giovanni. Il Papa cita alcune fonti di ispirazione per questa enciclica. La prima, San Francesco, come aveva già fatto con l'enciclica Laudato Si, e lui lo definisce il santo dell'amore fraterno, della semplicità, della gioia, che mi ha ispirato a scrivere l'enciclica Laudato Si. Nuovamente mi motiva a dedicare questa nuova enciclica alla fraternità e all'amicizia sociale. Infatti San Francesco, che si sentiva fratello del sole, del mare, della luna, del vento, sapeva di essere ancora più unito a quelli che erano della sua stessa carne. Dappertutto seminò pace e camminò accanto ai poveri, agli abbandonati, ai malati, agli scartati, agli ultimi. Qualcuno ha letto che si è scandalizzato perché il Papa parla di fratelli tutti, indistintamente dalla fede cristiana o altre religioni, o addirittura l'ateismo. E qualcuno direbbe: ma siamo fratelli tra di noi perché siamo battezzati, perché riconosciamo lo stesso Padre. E invece qui si parla di fratelli tutti. Ogni essere umano, ogni donna, anche sorelle naturalmente. Non so se ricordate Paolo VI, che ha iniziato le giornate di preghiera per la pace il 1 gennaio di ogni anno, la quarta giornata aveva proprio questo titolo: ogni uomo è mio fratello. Non solo ogni cristiano, ogni credente, ogni uomo è mio fratello. Quindi vedete che praticamente Papa Francesco non è che apre, diciamo, qualcosa di nuovo. Questa fraternità, questo senso universale di fraternità è iscritto addirittura non solo nel Vangelo, nella fede cristiana, ma nel cuore di ogni uomo e di ogni donna, perché siamo a immagine e somiglianza di Dio. Questo fa universale la fraternità. San Francesco scrive, il titolo appunto di questa enciclica è presa da una delle ammonizioni di San Francesco. Io starei per dire, forse in modo, diciamo così, non proprio, perché l'ammonizione sesta di San Francesco parla di altro. Sì, c'è la parola fratelli tutti, ma sentite cosa dice. E parla ai frati San Francesco: guardiamo, fratelli tutti, il buon pastore che per salvare le sue pecore sostenne la passione della croce. Le pecore del Signore lo seguirono nella tribolazione, nella persecuzione e nell'ignominia, nella fame e nella sete, nell'infermità e nella tentazione e in altre simili cose, e ne ricevettero dal Signore la vita eterna. Perciò è grande vergogna per noi, servi del Signore, il fatto che i santi operarono con i fatti e noi, raccontando le cose che essi fecero, ne vogliamo ricevere gloria e onore. Ecco, però, fratelli tutti, ma se volete, andando più a fondo, è Gesù stesso quando dice: non chiamate nessuno padre sulla terra, perché uno solo è il vostro padre e voi siete tutti fratelli. Quindi è, diciamo, nel cuore della nostra fede questa dimensione universale della fraternità. Quindi una ispirazione è questa. La seconda ispirazione, da cui il Papa ha avuto, diciamo, lo stimolo a scrivere questa enciclica, è dall'incontro, anzi meglio, tornando a San Francesco, lui ricorda l'incontro che Francesco fece con il sultano Malik al-Kamil in Egitto. Si recò in Egitto Francesco durante la quinta crociata proprio per evitare lo scontro dell'esercito dei cristiani con l'esercito dei musulmani, per portare la pace. Non fu ascoltato, fece la profezia che i cristiani avrebbero perso, e difatti hanno perso, ma lui forzò la proibizione di andare nel campo dei musulmani. Al cardinale legato della crociata chiese insistentemente, alla fine ottenne, di potersi recare dal sultano, e Francesco lo incontrò. Bellissimo il racconto. Pensate che il capo dei nemici della cristianità, Francesco lo ha incontrato e sono diventati amici. Pensate un po', il sultano gli diede permesso di muoversi in qualsiasi parte del suo territorio, gli ha dato un lascia passare. Ecco, questo è un grande esempio. Andando con mitezza, con rispetto, con sottomissione anche, ecco, si può ottenere veramente un incontro fraterno e una pace. L'altro, allora, Francesco, l'altro stimolo per questa enciclica, il Papa dice di averlo ricevuto dal grande Imam Ahmad al-Tayyeb, con il quale si è incontrato ad Abu Dhabi, per ricordare che Dio ha creato tutti gli esseri umani uguali nei diritti, nei doveri e nella dignità, e li ha chiamati a convivere come fratelli tra loro. Non si è trattato di un mero atto diplomatico, bensì di una riflessione compiuta nel dialogo e di un impegno congiunto. Il documento che hanno firmato sia il Papa sia il grande Imam è appunto il documento sulla fraternità umana per la pace mondiale e la convivenza comune. Voglio ricordare una frase che ha marcato come un impegno reciproco, e che è di tutti noi anche. Hanno dichiarato di adottare la cultura del dialogo come via, la collaborazione comune come condotta, la conoscenza reciproca come metodo e criterio. Che importante sarebbe prendere questi criteri che da ambo le parti, ecco, sono stati appunto firmati. Un terzo riferimento il Papa lo prende come fondamento, la famosa parabola evangelica del buon samaritano. Uno straniero, il samaritano, era considerato dai giudei un impuro, un eretico, perché Samaria aveva una fede mescolata ad altre religioni, possiamo dire. Però uno straniero che si prende cura di uno da cui egli stesso era considerato un nemico. Il Papa dedica, se non erro, ben 14 numeri dell'enciclica alla attualizzazione della parabola. È molto interessante, che se la potete leggere. La parabola, i personaggi, lo sappiamo, c'è il povero che è stato ferito dai briganti e gettato nel fosso, poi c'è un sacerdote che passa, vede ma distoglie lo sguardo, vede ma guarda da un'altra parte e prosegue il cammino, poi un levita, anche lui un religioso, vede, distoglie lo sguardo e prosegue il suo cammino. Il samaritano, il nemico, vede e succede in lui qualcosa che caratterizza invece il Padre, Dio e Gesù. vede ed ebbe compassione. Guardate, qui c'è un verbo eccezionale che si ripete varie volte nel Vangelo, un verbo che indica lo struggimento viscerale, il dolore di una madre di fronte al proprio bambino che soffre. Questo verbo è eccezionale, per esempio è lo stesso verbo che caratterizza il padre della parabola del figlio il prodigo. Quando il padre vede il figlio venire, scarno, povero, commosso, ecco, le sue viscere si struggono di fronte. E questo per descrivere Dio. Cosa fa Dio? Come reagisce Dio e Gesù di fronte a un povero, a un peccatore, a un malato? Di fronte a noi, in questo modo, come una madre che si strugge. Una volta, mi ricordo, portai un bambino in un corso per famiglie nel convento di Toli, dove stavo, e un bambino cadde e si slogò un braccio. Allora via, con la madre lo portammo al pronto soccorso in ospedale, i medici, gli infermieri presero il bambino e con la madre siamo rimasti da quest'altra parte. Ebbene, il bambino strillava dal dolore, ma io vedevo questa donna, questa madre, contorcersi lei, come se fosse lei a soffrire. Questo è l'atteggiamento di Dio, di Gesù, di fronte all'umanità sofferente. Allora il Papa sembra dire: come noi cristiani possiamo non avere lo stesso atteggiamento di fronte a tanta umanità sofferente per tanti motivi? E il Papa le dice tutti i motivi che fanno soffrire l'umanità. Ecco, chi è il mio prossimo? Fece questa domanda il dottore della legge a Gesù, e Gesù racconta la parabola e alla fine fece una domanda, però rigirandola: chi è stato prossimo per colui che è caduto in mano ai briganti? Allora non è tanto di considerare l'altro mio prossimo, ma io farmi prossimo a chiunque abbia necessità e bisogno. E il Papa dice: il racconto, diciamolo chiaramente, non fa passare un insegnamento di ideali astratti, né si circoscrive alla funzionalità di una morale etico-sociale. Ci rivela una caratteristica essenziale dell'essere umano, tante volte dimenticata. Siamo stati fatti per la pienezza che si raggiunge solo nell'amore. Vivere indifferenti davanti al dolore non è una scelta possibile. Non possiamo lasciare che qualcuno rimanga ai margini della vita. Questo ci deve indignare. Usa varie volte parole un po' forti il Papa, eh? Questo ci deve indignare fino a farci scendere dalla nostra serenità per sconvolgerci con la sofferenza umana. Questa è dignità. E poi il contesto di questa enciclica, e il Papa lo dice: proprio mentre stavo scrivendo questa lettera ha fatto irruzione in maniera inattesa la pandemia del Covid-19, che ha messo in luce le nostre false sicurezze. Al di là delle varie risposte che hanno dato i diversi paesi, è apparsa evidente l'incapacità di agire insieme. Malgrado si sia iperconnessi, si è verificata una frammentazione che ha reso più difficile risolvere i problemi che ci toccano tutti. Se qualcuno pensa che si trattasse solo di far funzionare meglio quello che già facevamo, o che l'unico messaggio sia che dobbiamo migliorare i sistemi e le regole già esistenti, sta negando la realtà. Praticamente c'è un cambio di passo da fare. E ancora il Papa: se tutto è connesso, è difficile pensare che questo disastro mondiale non sia in rapporto con il nostro modo di porci rispetto alla realtà, pretendendo di essere padroni assoluti della propria vita e di tutto ciò che esiste. Perché questo è il mondo. Pensiamo di essere padroni di tutto, di tenere sotto controllo la realtà, e invece non controlliamo nulla. Pensate, un niente ha messo in ginocchio il mondo intero. Un qualcosa di invisibile, di non percepibile, ci ha messo in ginocchio. E prosegue il Papa: non voglio dire che si tratta di una sorta di castigo divino, come qualcuno ha detto, e neppure basterebbe affermare che il danno causato alla natura alla fine chiede il conto dei nostri soprusi. È la realtà stessa che geme e si ribella. Ecco, questa è un po' una lettura che il Papa fa di questa situazione del Covid. E io qui ho tante cose, ma spero che non mi annoi. Si sente? Sentite bene laggiù? Si ascolta, sì. Alcune tendenze del mondo attuale che ostacolano lo sviluppo della fraternità universale, ci dice il Papa. Osservando il mondo, si ha l'impressione generale che si stia sviluppando un vero e proprio scisma tra il singolo e la comunità umana. Un mondo che non ha imparato nulla dalle tragedie del Novecento, senza senso della storia. Sembra che ci sia un regresso. I conflitti, i nazionalismi, il senso sociale smarrito e il bene comune sembra essere il meno comune dei beni. Il bene comune sembra essere il meno comune dei beni. In questo mondo globalizzato siamo soli e prevale l'individuo sulla dimensione comunitaria dell'esistenza. Le persone svolgono il ruolo di consumatori o di spettatori e sono favoriti i più forti. Quanto è vero questo? Noi siamo considerati consumatori. Ogni cultura, ogni epoca ci dà un nome differente, no? Cittadini, compagni, camerati, consumatori, questo siamo. E così Papa Francesco monta i tasselli del puzzle che illustra i drammi del nostro tempo. Copiati, diciamo, alcuni. E dice così: si accendono conflitti anacronistici che si ritenevano superati. Risorgono nazionalismi chiusi, esasperati, risentiti e aggressivi. In vari paesi un'idea dell'unità del popolo e della nazione, impregnata di diverse ideologie, crea nuove forme di egoismo e di perdita del senso sociale, mascherate da una presunta difesa degli interessi nazionali. È come dire: si può seguitare a costruire dei giardini di benessere, chiudendo, innalzando muri, lasciando fuori tantissimi che non ce la fanno a vivere? Si può? Questo costruisce pace? Poi ancora, aprirsi al mondo è un'espressione che oggi è stata fatta propria dalla economia e dalla finanza. Si riferisce esclusivamente all'apertura agli interessi stranieri o alla libertà dei poteri economici di investire senza vincoli né complicazioni in tutti i paesi. Siamo più soli che mai in questo mondo massificato che privilegia gli interessi individuali e indebolisce la dimensione comunitaria dell'esistenza. Aumentano piuttosto i mercati, dove le persone svolgono il ruolo di consumatori o di spettatori. L'avanzare di questo globalismo favorisce normalmente l'identità dei più forti, che proteggono se stessi, ma cerca di dissolvere le identità delle regioni più deboli e povere, rendendole più vulnerabili e dipendenti. In tal modo la politica diventa sempre più fragile di fronte ai poteri economici transnazionali che applicano il divide et impera. Oggi non è più la politica che gestisce l'economia, ma è l'economia che gestisce la politica, e questa è la situazione. Un'altra parola, non so se l'avete sentita, decostruzionismo. Quanto è terribile questa parola. Cioè è come dire, la libertà umana pretende di costruire tutto a partire da zero. Restano in piedi unicamente il bisogno di consumare senza limiti e l'accentuarsi di molte forme di individualismo senza contenuti. È come dire, noi ci costruiamo da soli. Tutto quello che fino adesso ci è stato detto, è stato fatto, bisogna demolirlo e costruire di nuovo tutto da zero. Questo, guardate, vale in tantissimi campi. Non ultimo, pensate un po', quello della teoria, della ideologia del gender. Addirittura uno si può pensare in modo alternativo a come è. Non c'è più una natura, ma tutto è cultura, cioè tutto è costruito da noi. Questo è il peccato originale in atto. Il modo migliore di dominare e avanzare senza limiti è seminare la mancanza di speranza e suscitare la sfiducia costante, benché mascherata con la difesa di alcuni valori. Oggi in molti paesi si utilizza il meccanismo politico di esasperare, esacerbare, polarizzare. Con varie modalità si nega ad altri il diritto di esistere e di pensare. E a tale scopo si ricorre alla strategia di ridicolizzarli, di insinuare sospetti su di loro e di accerchiarli. E sono tante le cose che sono contro una cultura di fraternità. Per esempio, qui dice anche, certe parti dell'umanità sembrano sacrificabili a vantaggio di una selezione che favorisce un settore umano degno di vivere senza limiti. In fondo, le persone non sono più sentite come un valore primario da rispettare e tutelare, specie se povere o disabili, se non servono ancora come i nascituri o non servono più come gli anziani. Siamo diventati insensibili ad ogni forma di spreco, a partire da quello alimentare, che è tra i più deprecabili. Il Papa mette anche tra gli elementi contrari alla fraternità la mancanza di figli, che provoca un invecchiamento della popolazione. Ancora, ci sono regole economiche che sono risultate efficaci per la crescita, ma non altrettanto per lo sviluppo umano integrale. È aumentata la ricchezza, ma senza equità. E così ciò che accade è che nascono nuove povertà. E parla anche dei diritti umani non uguali per tutti. Per esempio, le donne, che non hanno esattamente la stessa dignità e identici diritti degli uomini. A parole si affermano certe cose, ma le decisioni e la realtà gridano un altro messaggio. È un fatto che doppiamente povere sono le donne che soffrono situazioni di esclusione, maltrattamento, violenza. Un altro elemento, la schiavitù, che persiste in molte forme, e il razzismo. Beh, tanti sono i motivi, invito veramente a leggere tutta quanta la lista che il Papa fa. Perché vedete, il Papa ha uno sguardo universale, perché a Roma arrivano da tutto il mondo le situazioni. Il Papa è veramente a contatto con tutto il mondo, attraverso i vescovi, i sacerdoti, i nunzi apostolici, i religiosi, i missionari, tanti laici, tanti organismi, no? Il Papa è veramente a contatto con tutte le necessità del mondo. Io mi ricordo, io sono stato in Argentina 11 anni, lo dico così, e naturalmente conosco Jorge Mario Bergoglio dalla fine degli anni 70, perché eravamo nella stessa diocesi. Lui non era vescovo ancora, era gesuita, provinciale dei gesuiti, entrammo in contatto con lui perché nella nostra comunità di frati entrarono dei giovani argentini, e sono frati, ce ne sono una decina, sono giù, e li mandammo a studiare dai gesuiti, e ci accolse lui per orgoglio. Ci predicò anche il ritiro, è venuto a casa nostra, siamo andati anche noi alla sua casa, e vi dico sinceramente che non è cambiato, come era è, come l'ho conosciuto si esprime adesso. E Bergoglio viveva appunto in una periferia di Buenos Aires dove c'è tutta una zona di baracche, di povertà, era parroco anche di una parrocchia, e quindi ecco, questo è il mondo da cui lui proviene e per cui parla per conoscenza diretta, però diciamo che dicevo che dal mondo intero giungono le voci alla Santa Sede. Mi ricordo quando il vescovo della diocesi dove io stavo venne alla visita dell'Imina a Roma, era Paolo VI il Papa, e ci raccontò il vescovo quando tornò poi, che dopo il colloquio Paolo VI tirò fuori un assegno e diede questo assegno al vescovo di $5,000, non è che sia molto però, cioè, questa è una piccola collaborazione per la casa per i poveri che lei sta costruendo nella sua diocesi. Ecco, il Papa da Roma sa che giù in fondo al mondo c'è questa cosa, questa iniziativa, è un piccolo rivolo perché da lì partono veramente tanti rivoli. Il Vaticano c'ha i soldi, ma quanti partono per tutte le situazioni conosciute appunto in Vaticano? Ecco, cosa propone il Papa? Pensare e generare un mondo ospitale, quindi una visione inclusiva, non escludere, non esclusiva, ma inclusiva. E il primo dato di fatto è che nessuno può sperimentare il valore della vita senza volti concreti da amare. Qui sta un segreto dell'autentica esistenza umana. L'amore crea legami ed espande l'esistenza, ma questa uscita da sé non si riduce a un rapporto con un piccolo gruppo o ai legami familiari. È impossibile capire se stessi senza un tessuto di relazioni più ampio con altri che ci arricchiscono. Questo vuol dire appunto non pensare solamente al nostro piccolo gruppo, famiglia o quartiere o paese o città, ma avere, chi è che diceva, pensare globaliter e attuare localiter. Avere un pensiero globale, universale, sapere che persone che sono in Africa mi premono, sono miei fratelli e sorelle, e poi mettere in pratica questo amore localmente, questa giustizia localmente, questa inclusione localmente. E così dice il Papa, un essere umano è fatto in modo tale che non si realizza, non si sviluppa e non può trovare la propria pienezza se non attraverso un dono sincero di sé. E ugualmente non giunge a riconoscere a fondo la propria verità se non nell'incontro con gli altri. Non comunico effettivamente con me stesso se non nella misura in cui comunico con l'altro. Questo spiega perché nessuno può sperimentare il valore della vita senza volti concreti da amare. Qui sta un segreto dell'autentica esistenza umana, perché la vita sussiste dove c'è legame, comunione, fratellanza, ed è una vita più forte della morte quando è costruita su relazioni vere e legami di fedeltà. Al contrario, non c'è vita dove si ha la pretesa di appartenere solo a se stessi e di vivere come isole. In questi atteggiamenti prevale la morte. Mi ricordo una frase di Papa di Bergoglio nel ritiro che ci predicò e in uno scritto che lui aveva diffuso nel bollettino di spiritualità che hanno loro, diceva che la identità suppone l'appartenenza. Cioè io sono in quanto appartengo a un gruppo. Mi viene in mente un proverbio africano che dice io sono perché noi siamo. Io acquisto identità nella misura in cui sono di qualcuno, appartengo. Diciamo che sono i legami che mi danno identità. Tutti quanti siamo figli di, genitori di, marito di, moglie di. Apparteniamo, non possiamo vivere da soli. No, non abbiamo identità da soli. Ecco, per cui dall'intimo di ogni cuore l'amore crea legami e allarga l'esistenza quando fa uscire la persona da se stessa verso l'altro. Siamo fatti per l'amore e c'è in ognuno di noi una specie di legge di estasi. Cosa vuol dire estasi? Vuol dire uscire da se stessi. Uscire da se stessi per trovare negli altri un accrescimento di essere. Più esco da me, più vado verso gli altri, più cresco come persona. In ogni caso l'uomo deve pure decidersi una volta ad uscire d'un balzo da se stesso. Oltre alla motivazione di San Francesco, oltre all'incontro con l'imam, sono tutti testi dei discorsi che lui ha fatto durante tutto il pontificato in varie parti del mondo. Infatti le citazioni sotto lo fanno capire. Questo amore che è apertura all'oltre e ospitalità è il fondamento dell'azione che permette di stabilire l'amicizia sociale e la fraternità. Amicizia sociale e fraternità non escludono, ma includono. Prescindono dai tratti fisici e morali o, come scrive il Papa appunto, dalle etnie, dalla società, dalle culture. L'attenzione verso una comunione universale, verso una comunità composta da fratelli e sorelle che si accolgono reciprocamente, prendendosi cura gli uni degli altri. Questa apertura è geografica e ancor più esistenziale. Tuttavia lo stesso pontefice percepisce a questo punto il rischio di un fraintendimento, attenti bene, cioè quello di un falso universalismo, di chi non ama il proprio popolo. Questo amare tutti non vuol dire che smetto di amare la mia patria, la mia gente, la gente con cui vivo. È forte anche il rischio di un universalismo autoritario e astratto che mira a omogeneizzare, uniformare, dominare. La custodia delle differenze è il criterio della vera fraternità, che non omologa, ma accoglie e fa convergere le diversità valorizzandole. Si è fratelli perché nel contempo si è uguali e diversi. C'è bisogno di liberarsi dall'obbligo di essere uguali, bellissimo questo. C'è bisogno di liberarsi dall'obbligo di essere uguali, non dobbiamo essere uguali. Attenti bene, uguali in dignità, tutto naturalmente, ma non omogeneizzare tutto. E questa cultura globalizzante tende a questo, no? Un pensiero unico, un modo unico di consumare, un modo unico di vestire. Pensate le mode, no? Che diceva? Ci vuole una diversità che non cancelli l'unità e una unità che non cancelli le diversità. L'unità, l'armonia si fa da elementi differenti tra di loro. Quindi mantenere assolutamente la propria identità. In qualche parte il Papa appunto lo ricorda, io non posso entrare in dialogo con l'altro, con la sua cultura, con la sua religione, con la sua fede, con i suoi valori, se io perdo i miei valori. Accogliere i valori dell'altro non vuol dire rinunciare ai propri valori. Un dialogo tra identità vere, chiare, esplicite, e quindi c'è uno scambio di valori, non una rinuncia ai propri valori. Oggi quanto è importante il dialogo, appunto. questo lo dice, vado avanti perché c'è un numeretto, è importante, Oriente e Occidente. Allargando lo sguardo con il grande Imam Ahmad al-Tayyeb, abbiamo ricordato che il rapporto tra Occidente e Oriente è un'indiscutibile reciproca necessità che non può essere sostituita e nemmeno trascurata, affinché entrambi possano arricchirsi a vicenda della civiltà dell'altro, attraverso lo scambio e il dialogo delle culture. E l'Oriente, l'Occidente potrebbe trovare nella civiltà dell'Oriente rimedi per alcune sue malattie spirituali e religiose causate dal dominio del materialismo. L'Occidente è molto più materiale. E l'Oriente potrebbe trovare nella civiltà dell'Occidente tanti elementi che possono aiutarli a salvarsi dalla debolezza, dalla divisione, dal conflitto e dal declino scientifico, tecnico e culturale. Vedete quante difficoltà ci sono tra Occidente e Oriente adesso? Eppure c'è una possibilità di dialogo che arricchisca ambedue, perché anche noi abbiamo bisogno, appunto. Pensate, qualcuno diceva, l'India, il corpo dell'India soffre, ma l'anima dell'Occidente soffre altrettanto. L'anima dell'India è spiritualmente molto ricca, anche se il corpo è in sofferenza, tanta povertà, ma l'Occidente ha opulenza, ma tanta sofferenza spirituale, tanto vuoto spirituale. Vado, sto per concludere, concludo. Le religioni, naturalmente non sto dicendo quasi niente dell'enciclica perché è pienissima, le religioni al servizio della fraternità nel mondo. Le diverse religioni, a partire dal riconoscimento del valore di ogni persona umana come creatura chiamata ad essere figlio e figlia di Dio, offrono un prezioso apporto per la costruzione della fraternità e per la difesa della giustizia nella società. Il dialogo tra persone di religioni differenti non si fa solamente per diplomazia, cortesia o tolleranza. Come hanno insegnato i vescovi dell'India, l'obiettivo del dialogo è stabilire amicizia, pace, armonia e condividere valori ed esperienze morali e spirituali in uno spirito di verità e amore. Concludo, l'identità cristiana. La Chiesa apprezza l'azione di Dio nelle altre religioni. È importante questa espressione, C'è del buono dappertutto. Cioè, i padri della Chiesa antica, i primissimi teologi, parlavano del verbo di Dio disseminato in tante culture. Cioè c'è parola di Dio dappertutto, semi della parola di Dio dappertutto. Allora la Chiesa apprezza l'azione di Dio nelle altre religioni e nulla rigetta di quanto è vero e santo in quelle religioni. Essa considera con sincero rispetto quei modi di agire e di vivere, quei precetti, quelle dottrine che non raramente riflettono un raggio di quella verità che illumina tutti gli uomini. Tuttavia, come cristiani, non possiamo nascondere che se la musica del Vangelo smette di vibrare nelle nostre viscere, avremo perso la gioia che scaturisce dalla compassione, la tenerezza che nasce dalla fiducia, la capacità della riconciliazione che trova la sua fonte nel saperci sempre perdonati, inviati. Se la musica del Vangelo smette di suonare nelle nostre case, nelle nostre piazze, nei luoghi di lavoro, nella politica e nell'economia, avremo spento la melodia che ci provocava a lottare per la dignità di ogni uomo e donna. Altri bevono ad altre fonti. Per noi questa sorgente di dignità umana e di fraternità sta nel Vangelo di Gesù Cristo. Da esso scaturisce per il pensiero cristiano e per l'azione della Chiesa il primato dato alla relazione, all'incontro col mistero sacro dell'altro, alla comunione universale con l'umanità intera come vocazione di tutti. Chiamata a incarnarsi in ogni situazione e presente attraverso i secoli in ogni luogo della terra, questo significa cattolica, perché vedete, questo amore universale non è che lo inventa Papa Francesco, la Chiesa è cattolica, cattolica vuol dire universale. Mi diceva un cardinale venuto quando stavo ad Assisi, che è il cardinale Ouellette, che è il prefetto della Congregazione dei Vescovi, si incontra spesso con il Papa, e lui diceva, cioè, mi ha fatto pensare una cosa saputa, il Papa si sente responsabile del mondo intero, non solo dei cattolici, ma di tutti gli uomini. Perché? Ma perché è vicario di Cristo, perché Cristo è morto veramente per tutti gli uomini, tutte le donne di tutti i tempi. Quindi il Papa e con il Papa la Chiesa, cioè noi Chiesa veramente dobbiamo sentirci responsabili del mondo intero, perché siamo cristiani, perché siamo discepoli di Gesù, perché Gesù veramente è venuto ad amare e salvare tutti gli uomini, tutti, indistintamente. Non possiamo disinteressarci nemmeno delle altre religioni, ci mancherebbe. Ecco, penso che è un po' in questo che da questo scaturisce. La Chiesa può comprendere, a partire dalla propria esperienza di grazia e di peccato, la bellezza dell'invito all'amore universale. Infatti tutto ciò che è umano ci riguarda. Dovunque i consessi dei popoli si riuniscono per stabilire i diritti e i doveri dell'uomo, noi siamo onorati, quando ce lo consentono, di assiderci fra loro. Per molti cristiani questo cammino di fraternità ha anche una madre di nome Maria. Ella ha ricevuto sotto la croce questa maternità universale, bellissimo questo. E la sua attenzione è rivolta non solo a Gesù, ma anche al resto della sua discendenza. Con la potenza del risorto vuole partorire un mondo nuovo, dove tutti siamo fratelli e sorelle, dove ci sia posto per ogni scartato delle nostre società, dove risplendano la giustizia e la pace. E concludo così, come cristiani, leggendo quanto dice il Papa, uno degli ultimi numeretti, come cristiani chiediamo che nei paesi in cui siamo minoranza ci sia garantita la libertà, così come noi la favoriamo per quanti non sono cristiani là dove sono minoranza. C'è un diritto umano fondamentale che non va dimenticato nel cammino della fraternità e della pace, è la libertà religiosa per i credenti di tutte le religioni. Tale libertà manifesta che possiamo trovare un buon accordo tra culture e religioni differenti. Testimonia che le cose che abbiamo in comune sono così tante e importanti che è possibile individuare una via di convivenza serena, ordinata e pacifica, nell'accoglienza delle differenze e nella gioia di essere fratelli, perché figli dell'unico Dio. Amen. Grazie dell'attenzione, scusate, ma...
A questo punto non mi rimane che ringraziare padre Giancarlo Rosati per questo intervento veramente stimolante, e lo faccio a nome di tutta Radio Incontri, a partire dal nostro direttore, don Ottorino Cosimi, nella speranza di averlo presto nostro ospite in trasmissione. Lo ringrazio di nuovo, ma ringrazio anche tutti gli ascoltatori per averci seguito fino a qui. Buon proseguimento con le nostre trasmissioni. Da Romano Scaramucci, buona serata e a risentirci presto.
Noi e voi, semplicemente. Commenti su attualità, cultura, politica, a cura di Romano Scaramucci.
Eccoci qua, ben ritrovati da Romano Scaramucci. Agli ascoltatori di Radio Incontri, riprendiamo la seconda parte di Noi e Voi Semplicemente.